è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Quando la zanzarita tormenta la mia noche, passa en blanco. Mañana yo soy stanco como una muchachita.
Luca Telese in collegamento da Roma. Ciao Luca.
Hola.
Voglio cambiare la sigla di questa trasmissione, la sigla che abbiamo, quella all'inizio, mi ha scocciato, no. Mi ha scocciato profondamente, non lo so.
Ma chi è l'ascoltatore ignoto che parla sempre delle chiacchiere del bar?
È un ascoltatore che una volta è intervenuto da noi qui alla Zanzara e ha detto una cosa del genere e l'abbiamo incastonata come sigla.
Beh.
Sì, è bella, però la voglio cambiare, non lo so. Senti questa qua di Arbor che ci ha mandato un ascoltatore, la Zanzarita.
Con la pantofolita te prendo e te mando.
Sai che ti dico?
È
troppo poco zanzarosa, cioè che rispetto al nostro karma, al nostro piglio epico. Ci vorrebbero quello, i finti Beatles, la zanzara.
Ah.
Com'erano?
Iridillo,
capisci?
Notizie del giorno, te le do così a...
Però teniamo sempre l'ascoltatore incastonato.
Non lo so, l'ascoltatore magari lo cambiamo.
Un altro ascoltatore, uno di quelli che ci contestano.
Napolitano revoca il cavalierato a Tanzi per indegnità. Questa è una buona notizia, anche se chi se ne frega del cavalierato a Tanzi. Però insomma, non si poteva vedere.
Fa sempre piacere.
Fa sempre piacere, fa sempre
noi
piacere.
Forcaioli che poi.
No, tu forcaiolo, io no.
Sì, infatti tu dovresti fare il solito Cruciani e dire: ma perché, povero Tanzi?
Insomma, adesso
tanto.
No, Tanzi, insomma,
quando
adesso
l'ho bidonato i consumatori.
No, adesso non esagerare, lo sai che non sono così. Però, insomma, questa revoca del cavalierato
e questo nuovo napoletano cazzuto, yeah.
Siete voi del fatto che ve la prendete con Napolitano ogni tanto sbagliando, eh? Per carità, il presidente,
divisi,
il presidente.
Abbiamo una destra e una sinistra, io sono molto napolitanista.
Renzi, il nostro Renzi. Suadro, neanche in Corea del Nord mettono i simboli di partito nei luoghi deputati all'educazione. Adesso il paragone con la Corea del Nord mi sembra un po' esagerato, però ci può anche stare, no? Nella polemica. La cosa più incredibile è il sindaco di Adro, Lancini, il nostro amico Lancini, il quale, sai cosa dice? Prima di essere sindaco di Adro sono un militante della Lega. Sto aspettando che il mio segretario federale mi dica che cosa devo fare.
Che fatto, già gliel'ha detto, povero Oscar. Adesso
ne basta solo uno.
Abbiamo ammazzolato anche duramente. Adesso è giunto il momento della misericordia.
Ma prima di essere sindaco di Adro sono un militante della Lega. Perché uno deve dire una cosa del genere? È sindaco di Adro e poi militante della Lega. Dovrebbe essere il contrario quando uno assume una carica, o no? No, niente.
Sì, la grazia, si chiama la grazia di Stato. Ma poi, fra l'altro, Bossi ha già detto.
No, ha detto che ne vuole solo uno.
Troppi,
sai quanto costa rimuovere tutte quelle cose? Pare 30.000 euro, così abbiamo calcolato qui a Radio 24.
Ma quanto avete calcolato?
30.000 euro, pare 30.000 euro rifare tutto.
Perché
quanto?
Il Corriere oggi diceva sì, 20.000, no? 10.000, gli zerbini costano 8.000 euro e poi c'è il problema di impecettare o abbradere.
Ah, ma guarda, non lo so.
Io come si fa con i banchi?
Noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, che bisognava scardinare, sarebbe stato un casino. Giovanardi, i conduttori e i cantanti del servizio pubblico facciano test antidroga. Ma io dico che no, ma non c'è altro da proporre in Italia che i test antidroga per chi lavora nel servizio pubblico. Ma perché? Perché? Lo sentiremo più avanti. Primo ospite della serata però il governatore della Puglia, Nichi Vendola. Buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Abbastanza bene.
Qui c'è Telese. Telese, ti ho convocato, invitato il tuo politico preferito, diciamo la verità, insomma, non vi nascondete.
Io sono cripto vendoliano, io sono proprio vendoliano.
No, io lo so che
ciao,
tu
Luca.
So che sei vendoliano, cioè sei vendoliano, tu sei un giornalista, però
hai capito una... Nichi Cruciani mi prende in giro.
No, io non, perché ti prendo in giro? Tu hai una simpatia per Nichi Vendola, perché hai simpatia politica per Nichi Vendola, sei appassionato della sua avventura politica, di quello che farà. Ma io
è l'ultimo politico che diventa aperte e seguirlo, vedere che succede, che non fa lo stesso discorso in tutte le piazze.
Questo posso essere d'accordo con te. Tu sei appassionato di politica, siccome Nichi Vendola è un politico a tutto tondo, sei appassionato dell'avventura politica di Nichi Vendola. Ho detto male, Luca? No, ho detto bene.
Sì,
no?
Sì. Però lo dobbiamo torchiare oggi, eh?
Adesso qualche cosa facciamo. Vendola, le Iene ci hanno dato questa anticipazione, sentiamola.
Un gay può diventare presidente del Consiglio?
Lo è già stato.
Chi?
Non lo dirò neanche sotto tortura.
Di che partito era?
Democristiano.
Ma tu sei gay?
Certo.
Dire gay è politicamente corretto?
Lo è diventato.
E omosessuale?
Lo è.
E frocio?
È un principio di violenza verbale.
Cos'è il machismo?
È l'elaborazione dell'angoscia dell'impotenza che il genere maschile si porta dalla notte dei tempi appresso.
Ci sono politici gay che però non lo ammettono?
Tanti, di tutti i partiti.
Tu sei mai stato con una donna?
Più volte.
Oggi sei innamorato?
Molto.
Sei fidanzato?
Questa è una soglia sulla quale non consento a nessuno di andare oltre.
Cos'è la famiglia?
Una comunità avvolgente e necessaria.
Sei favorevole ai matrimoni gay?
Sono favorevole al riconoscimento delle coppie di fatto.
Se in Italia si potesse, tu ti sposeresti?
Non mi sono mai posto il problema.
Sei favorevole alle adozioni per i gay?
Sono favorevole alle adozioni per i single.
Se in Italia si potesse, tu adotteresti un bambino?
Sì.
Grazie alle Iene per questa anticipazione. Allora, presidente Vendola,
beh, eccomi qua.
Non è il mistero di Fatima quello sul gay che è già stato presidente del Consiglio, lo vogliamo rivelare? Non lo può dire lei, magari lo diciamo noi, o no?
Ma non lo so, penso che non sia rilevante.
No,
diciamo.
Quello sono d'accordo con lei. Comunque, Luca, che diciamo, non si può dire, su, Telese, dillo tu che sei più politicamente scorretto.
E poi però poi mi arriva una querela, magari perché lui non vuole.
Penso che non sia rilevante, il problema è che è rilevante.
No, chiediamo
invece
un consiglio a Vendola, cioè rivelarlo è fare una violenza se la persona non ha fatto outing?
Sì, è fare una violenza. Io penso che il diritto di ciascun individuo sia quello anche a un'estrema riservatezza. L'unica cosa che io non ammetto è che chi vive con questa riservatezza una condizione come quella non si erga poi, come è successo in tante situazioni del mondo, a paladino di una certa idea di moralità. Ecco, bisogna combattere davvero contro l'ipocrisia.
E chi è stato presidente del Consiglio che era un democristiano, le ha detto aveva questa politica, cioè era ipocrita oppure no? È ipocrita,
no,
perché credo
diciamo che in Italia negli anni della Prima Repubblica è invalso un principio che è quello di usare parole caute, di usare i colori tenui e di non portare queste questioni dentro la contesa politica, proprio perché c'era una certa morale del si fa ma non si dice, ma in alcune parti del mondo ci sono stati, per esempio negli Stati Uniti d'America, protagonisti di campagne omofobe agguerrite che poi invece avevano relazioni gay.
No, sicuramente. Senta, ma quando lei dice nell'intervista alle Iene non permetto a nessuno di oltrepassare di fronte alla domanda lei è fidanzato o no, beh, è lo stile di Lucci naturalmente che è straordinario, per carità, sempre molto irriverente eccetera, però insomma oggi c'è molta trasparenza anche da questo punto di vista, no? sulle proprie relazioni personali, sul proprio status.
Ma sai, diciamo, io sono trasparente su di me, diciamo, non penso che sia conseguente e logico immaginare di coinvolgere una seconda persona se c'è la seconda persona. Il problema è che quando si vive dentro una dimensione di coppia ci sono i diritti di entrambi.
Ma lei ha un compagno?
È questo che io non voglio
rivelare.
Diciamo, il tema che io non voglio affrontare, perché penso che sia completamente irrilevante.
Luca, è rilevante?
Io volevo fare una domanda a Vendola su, in questa griglia di battute, di risposte, mi ha colpito che ce ne 10 che potrebbero far infiammare la campagna elettorale, ma di cui la politica non parla mai.
Per esempio?
C'è un'altra affermazione, tra virgolette, scomoda che lui ha fatto e che per un candidato diventa una cosa che dovrà motivare, immagino dovrà parlarne, quando lui dice che è favorevole all'adozione dei single.
Sì.
È consapevole del fatto che su questo sia la Chiesa, i giornali conservatori, la famiglia non
ma
c'è,
guarda,
non
Luca,
c'è la tutela.
Posso essere sincero, non ho presentato un programma politico, ho fatto un'affermazione che riguarda proprio i miei convincimenti. Non tutti i convincimenti personali proiettati sulla scena pubblica si trasformano in progetti di legge o in programmi. Io penso, francamente, a fronte di questo esercito sterminato di bimbi abbandonati in tutto il mondo, penso agli orfanotrofi nel mondo slavo, per esempio, che pullulano di povere creature in condizioni di assoluto degrado, o quando penso alle scene di abbandono anche nei cassonetti della spazzatura di neonati, io ho questo sentimento, io parlo di me.
Ma io volevo non solo dire che sottoscrivo e che nel terzo millennio penso che si possa dire, io credo che potrebbe essere un punto del programma.
Quello che è grave è valutare, diciamo così, per schemi preconcetti e non per comportamenti, perché naturalmente se uno vive dentro una famiglia assolutamente sacralizzata, con tutti gli ingredienti necessari e ostaggio di dinamiche di violenza, non capisco perché non si debba invece stigmatizzare la violenza. Insomma, i bambini sono oggetto oggi, sia nel mondo evoluto che nel mondo in via di sviluppo, di una violenza inaudita, di una strumentalizzazione consumistica da un lato e dall'altro di un esproprio di diritti fondamentali. Allora parliamo di questo.
Senta Vendola, però dire che uno è favorevole all'adozione dei single non è un modo per non dire che è anche favorevole all'adozione di una coppia omosessuale?
Guardi, io penso che conta la qualità amorosi, dei progetti
di Lazzaro. In qualche modo, voglio dire, ufficialmente anche il bimbo che sta nascendo, e le facciamo tutti gli auguri nel grembo di Gianna Nannini, potrebbe essere, come dire, il figlio di un single.
No, ma sull'adozione io sto dicendo, cioè dire, sostenere che io sono favorevole all'adozione dei single è un po' come dire sono favorevole all'adozione di omosessuale, perché questo poi non evita il fatto che quel single poi può vivere con un altro single dello stesso sesso, no?
Ma io penso che la nostra società...
Cioè lei è favorevole all'adozione di una coppia omosessuale? Questo.
Guardi, cosa c'è che non funziona nel nostro tempo? Non funziona il quesito referendario su questioni che sono di grande complessità e che richiedono conoscenza, attenzione e non un dibattito stereotipato e anche a volte virulento, modello Carlo Giovanardi, no?
Che oggi ha detto con le adozioni esploderebbe la compravendita
dei bambini. E non si accorge che c'è nel mondo un mercato dei bambini che è veramente disgustoso e andrebbe combattuto con tutte le forze, con tutte le energie. Aggiungo, io ripeto, sono un leader politico, sono un governatore, politicamente mi pongo i problemi che riguardano, diciamo così, la vita concreta dei nostri bambini, delle nostre famiglie, le forme di impoverimento, gli asili nido neocantierizzati.
Per cui lei mi sta dicendo che l'adozione di una coppia gay, lei diciamo, sarebbe favorevole, ma non la traduce in una proposta politica concreta?
Stiamo facendo una discussione, diciamo, esattamente come ho fatto con gli amici delle Iene. Allora, se uno mi dice in cuor mio che cosa penso di una determinata questione,
in cuor mio
penso di dover dire la verità, perché penso che le bugie siano sempre una cosa negativa.
Sì.
Dopodiché quella non è una proposta di legge, penso che le proposte debbano maturare dentro una coalizione, dentro una discussione evoluta.
No, ma ho capito, lei sta dicendo in cuor suo è favorevole, però diciamo può anche non tradursi una proposta di legge, perché non è che decide da solo, in questo senso, no?
Perché ci sono molti beni che vanno messi, diciamo, a confronto.
Ho capito.
Il bene fondamentale da tutelare è quello del bambino.
Perfetto, ho il traffico, torno subito.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce.
Eccoci qua con la zanzara, 18:50, 800 24 00 24. Caro Luca, abbiamo in questo momento 6 minuti, cerchiamo di sfruttarli al
io
meglio.
Volevo fare una domanda a Vendola.
Sì, veloce, risposta anche veloce.
Seguono, dopo che ho fatto alcune interviste, mi hanno detto alcuni, ovviamente di matrice cristiana, hanno detto: ah, ma tu non chiedi mai a Vendola che lui ha cosparso la Puglia di pale eoliche rovinando il paesaggio. Allora volevo chiedere a Vendola se, come dire, rivendica questo gesto come giusto, se è un compromesso, diciamo, di quelli che si fanno fra risorse energetiche ed ecologia, o se è una scelta di cui si pente sotto tutti questi attacchi che ha avuto dagli ambientalisti DOC.
Gli ambientalisti DOC, bisogna vedere quali ambientalisti.
Esatto.
la maggior parte delle associazioni ambientaliste hanno condiviso la posizione della Regione Puglia di no frontale nei confronti delle centrali nucleari, di no al rigassificatore a Brindisi, di no alle trivellazioni per la ricerca del petrolio nei fondali dell'Adriatico. Quindi abbiamo detto molti no, siamo in negoziato con l'Enel per la diminuzione della produzione di carbone nella centrale a Cerano di Brindisi e poi ovviamente abbiamo scelto le energie rinnovabili, anche perché avendo frequentato il movimento ambientalista fin da bambino mi pareva che il sole e il vento fossero gli ingredienti centrali della letteratura ambientalista. Abbiamo attratto investimenti per quasi 5 miliardi di euro in Puglia, abbiamo determinato un incremento occupazionale notevole in questo settore e io stesso oggi chiedo che il governo ci dia delle linee guida, perché la materia energetica è regolata da leggi comunitarie e nazionali e quindi io sto cercando di spingere il sistema d'impresa ora a collocare i pannelli solari sugli edifici pubblici, sui capannoni industriali, sulle aree di parcheggio, sulle serre, cioè di provare a cambiare il passo, perché ora si tratta di lavorare per quello che io chiamo l'autoproduzione, per l'autoconsumo.
Senta,
di energia.
Bendola, ma i grillini, cioè Grillo, vorrei una risposta flash da lei, è un alleato oppure no? Oppure con questo mondo dell'intransigenza, se vogliamo anche dello sfasciatutto in alcuni momenti, in alcuni casi, io penso che insomma ci vorrebbe anche una
parola. Noi abbiamo bisogno delle critiche anche intransigenti, perché ci aiutano a capire bene i passaggi che dobbiamo compiere. Tuttavia, una società complessa e la gestione di sistemi complessi come quello dei rifiuti, come quello dell'energia, come quello dell'acqua, hanno bisogno di risposte complesse e si può andare verso una direzione. Io sono perché la direzione sia quella dell'energia dolce, dell'energia democratica, quella autoprodotta, però bisogna costruire le condizioni per andarci.
Senta, una domanda un po' politica. Mettiamo che lei, quando ci saranno, eccetera, dovesse perdere le primarie del centro-sinistra, le primarie allargate di coalizione. Si è parlato molto di un ticket, eccetera. Io però non ce la vedo a fare il secondo. Cioè, lei lo farebbe il secondo di un ticket? Mi dica la verità.
Ma non mi sono posto il problema finora.
Vuole fare solo il primo, Giuseppe.
No, ma questo, cioè, nel senso, siccome si è parlato di un'ipotesi, no? Lo sapete, il famoso ticket Chiamparino Vendola. No, ma in genere io non faccio nomi. Cioè
vedremo quello che diranno le primarie. Le primarie esprimeranno, una volontà diffusa e poi dopo bisognerà costruire naturalmente una squadra di governo, bisognerà dettare delle condizioni. Io per esempio ne ho una in testa che è molto precisa.
Qual è?
La squadra di governo deve essere ispirata alla totale parità di genere, metà uomini e metà donne.
Cioè lei, se mai dovesse proporre...
L'ho fatto in Puglia, sono l'unico governatore d'Italia che ha una squadra di governo di 7 uomini e 7 donne.
Mi dica la verità, lei il secondo di qualcuno lo farebbe? Dopo aver gareggiato con questa persona qua, sarebbe logico farlo oppure no?
Ma io nella mia vita sono stato abituato anche a fare il terzo, il quarto, il quinto, il decimo, il millesimo. Non ho un problema di collocazione personale, ho un problema di progetto politico.
Senta, un'altra cosa, lei nei confronti di quello che sta succedendo in Sicilia... Vuole dire qualcosa? Cioè non è una cosa un po'... Insomma, secondo me Lombardo dovrebbe dimettersi. Può fare un governo non eletto dagli elettori? Mi dica qualcosa di chiaro su questo.
Ma credo che sia un quadro assolutamente confuso, caotico, frutto della deflagrazione da un lato della PDL e dall'altro del PD. Mi pare che è un quadro in cui, c'è l'alleanza di frammenti di corpi politici che sono andati in frantumi.
E dunque secondo lei si dovrebbe tornare a votare, sarebbe la cosa più logica, adesso senza dare consigli a nessuno e senza entrare nelle logiche là, ma si può immaginare un governo, lei lo potrebbe immaginare per sé un governo non votato dagli elettori in cui c'è una parte dell'opposizione?
Ma non ci penso proprio, io per me ho un altro criterio e un altro orientamento, nel consiglio regionale più volte ho dichiarato che a fronte di emergere di mal di pancia, di dialoghi incrociati, va tutto bene. L'unica cosa è che io non penso che il Consiglio regionale possa diventare un souk arabo e penso che se una maggioranza non eletta dagli elettori non ha più i numeri per governare, penso che bisogna tornare alle urne.
E dunque Lombardo,
allora bisogna dirlo, questo è il mio pensiero, io così mi comporterei. Cioè che lì c'è un souk, Vendola o no?
Cioè la Sicilia è un souk in questo momento dal punto di vista politico?
Ma l'Italia è un souk, cioè insomma su tutti i giornali, la compravendita dei parlamentari, ci sono interviste vergognose.
Però, no, solo una cosa, si tiene ad avere questo criterio che quelle degli altri sono ignobili compravendite, quelle che avvengono nel proprio schieramento vanno bene. Allora forse siccome la compravendita in Sicilia avviene
equanime, nel senso che non considero che potrebbe prendere il una trasformismo della destra sia negativo, considero il trasformismo in sé un veleno drammatico della storia italiana.
Bene, grazie governatore, grazie. 18:56, Luca, ci sentiamo più avanti. Eccoci qui, 19:18 con la Zanzara, 800-24-00-24 per chiamarci in diretta. David Parenzo, buonasera.
Eccomi qua, Zanzara.
Tornato in Italia, tornato in Italia da Berlino. Dove ti trovi, David? Milano, Roma, Siena? Dove ti trovi?
No, mi trovo on the road tra Vicenza e Padova.
Tra Vicenza e Padova. Cosa stai facendo nel Veneto?
Sto facendo, sì, nel ricco nord-est, nel cuore pulsante dell'economia di questo paese ormai disastrato. Sono andato a incontrare, come dire, una serie di imprenditori, di aziende per, che sto preparando la mia trasmissione sull'economia. Farò una puntata, una delle prossime, sull'economia. E quindi ho girato qualche conceria del Veneto per capire come vanno le cose all'epoca della crisi.
Allora, ho ricevuto una mail, te la leggo. Cancelleria privata del Divino Telma.
No.
Roma, 20 settembre 2010, comunicato stampa. Pier ha ragione, Pier Ferdinando Casini, è stato richiesto da più parti al divino maestro Telma di commentare le parole di Pier Ferdinando Casini circa la insostituibilità dell'apporto finiano per la sopravvivenza del governo Berlusconi e in particolare con riferimento alla votazione parlamentare di fine mese. Il divino maestro constata con soddisfazione che Pier si è allineato sul suo vaticinio, cioè Pier che si è allineato sul suo vaticinio, reiterato in più occasioni, e conferma di conseguenza che Pier non erra. I numeri finali della votazione di fine mese confermeranno che, senza l'apporto finiano alla Camera dei Deputati, non vi è maggioranza stabile. Il divino maestro ha parlato, la questione è chiusa. Questo dice... Questo dice Otelma, diciamo che tu puoi aggiungere...
No, questo è un errore, non puoi liquidare così, non puoi dire questo dice Otelma, questo dice la cancelleria del divino,
cancelleria. Poi da chi è composta questa cancelleria?
La cancelleria, non lo so, ma venderà appunto delle gomme, delle matite, delle penne, cancelleria del divino Otelma.
Ti presento...
Meno male che esiste comunque,
grazie di esistere divino, che so che ci segue. Ti presento un tuo caro amico che è qui tra noi in studio a Milano, ci ha fatto una gradita sorpresa, Francesco Barbato, Italia dei Valori.
Ciao David, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ma si chiama David, no David, David.
No, inglesizziamo, dai, un po' di flessione inglese, dai.
David,
pure io ho sbagliato, David Parenzo.
David, dai. Io invece volevo personalizzare il tuo nome.
Vabbè,
mi chiamo Davide, mi chiamo Frank Barbato.
Va bene,
Franco Barbato,
se ti piace
Frank.
Così, se mi inquadri così, va bene così.
I titoli del TG3.
Neonato in coma all'ospedale di Messina, voci di altri litigi in sala aperto, ma i medici smentiscono, è falso. Napolitano, nel giorno di Porta Pia nessuna ombra sull'unità e su Roma Capitale, il riconoscimento di Bertone al TG3, il sindaco Alemanno. Domani Lombardo vara la nuova giunta, la regione Sicilia si spaccano i centristi, entra il PD, Michichesto fuori ma basta col PDL. In Svezia l'estrema destra xenofoba entra in Parlamento, in alcune regioni dell'Europa si agita il fantasma del razzismo. Fincantieri, cresce la protesta per i tagli nello stabilimento di Castellammare, alcuni operai passeranno la notte sulla gru. Il ministro Gelmini ha disposto la rimozione dei simboli leghisti della scuola di Adro, ma il sindaco dice lo farà solo se lo ordina Bossi. sono arrivati da tutta Italia nella capitale per un concorso bandito al Ministero dell'Interno, tutti in fila, ma del concorso nessuna traccia.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco.
La zanzarita di Renzo Arbore, abbiamo scovato anche questa canzone, le vogliamo scovare tutte che hanno come ispirazione la zanzara. Noi abbiamo invitato Barbato, fra poco si esibirà sulla, sulle note di una famosa canzone di Antonello Venditti, perché la giuria popolare, non quella dei VIP.
Avete fatto mea culpa, vero?
Abbiamo fatto mea culpa, ma noi già l'avevamo previsto. Ha deciso che Barbato ha vinto la nostra gara di canto, la nostra gara di canzoni, numero uno tra i politici. Dopo sentiremo naturalmente, però da David voglio farti ascoltare Sgarbi contro Filippo Rossi all'ultima parola di venerdì. Tu non vali niente, anzi non vali un C-A-Z-Z-O. Via.
La questione politica che è dietro la questione morale, o che è davanti, invece induce Fini a delle strane contraddizioni, perché lui è stato denunciato sulla questione della casa da chi? Francesco Storace. Siamo arrivati al punto che quello con cui hai vissuto tutta la vita diventa un avversario politico. È Storace, un uomo di destra, come di destra l'ex fascista Fini. Che noi siamo qua a discutere. Perché non posso parlare? Certo che non discorso, perché non voglio parlare.
Ma il discorso non significa nulla.
Sì, perché quello che dici tu significa che non hai detto niente fin qua. Hai detto nulla. E tendi a non dire nulla quando parli.
E tu
sto parlando di morale e di politica. Dico che non chiami.
Ma
tu, io dico cose e tu dici un cazzo. Perché non vale un cazzo.
Non vale un cazzo. No,
io sto parlando e questo qui non so chi sia, col suo futuro. Io so che tu sia. Tu sai bene chi sono. Non ti conosco.
Allora,
sei un bugiardo.
Ancora Sgarbi contro Filippo Rossi, vai a cagare, risalto. Sentite.
L'avversario politico Storace è stato l'uomo di Fini per 30 anni? Prendo atto che l'avversario politico è il tuo migliore amico. Ragionavo in punto di parole, siccome le parole hanno senso e le tue risate sì, fanno sì. Cagare, sto
dai,
dicendo
Vittorio,
questo.
Certo, prego.
Questo di
dai.
Cosa ride? Di cosa ride? Piaglia!
No,
per la questione morale che investe il suo capo.
Conclusione, eccola.
Ed è stata commessa un'ingenuità da parte
quindi
di Berlusconi.
Quindi Berlusconi non può cambiare, è il nostro sole, sta lì fermo, immobile.
Sto dicendo che non può
stare in aide, aveva
sto facendo,
tenesse, no?
Facendo
non vede il futuro perché fa politica, ma perché fare futuro?
Mi è stato chiesto un ragionamento, lo
vedi, ti tieni a casa tua e non rompi le palle,
ma
vai a casa
degli altri.
Ah, non è
di
un altro.
Certo, perché
ho detto Forza Italia.
Certo,
ma che ha vinto, è l'ecomica finale e c'è andato.
Allora,
ma non è entrato in Forza Italia, non è entrato in Forza Italia, ma non dire.
E poi non si è capito più nulla. Però voglio farvi sentire come si è conclusa la trasmissione, perché invece il discorso è più serio e riguarda il fatto, io lo dico molto chiaramente qui, che ormai non si può più fare un complimento a una donna in pubblico, naturalmente, in televisione, perché subito vieni attaccato e vieni considerato un vecchio bavoso, uno che considera le donne come donne oggetto e che guarda solo il corpo delle donne, non al cervello delle donne. Sentite Enrico Mentana, questo torniamo con la polemica di Bruno Vespa sul décolleté di Silvia Vallone. No, Enrico Mentana su una presentatrice, chiamiamola così, una persona reclutata da Paragone, sempre l'ultima parola, da Gianluigi Paragone, per leggere i sondaggi. Una ragazza molto carina, straniera. Sentite Mentana.
Però ti devo dire la verità, in questa trasmissione la cosa internazionale che mi è sembrata più interessante è la Nunez, lei, la tua collaboratrice.
Lo sapevo, che l'occhio clinico di Mentana.
È il Vespa che parla in Mentana.
Senti, Pietrangelo, tu hai dedicato un ciclo di trasmissione.
Questa è la battuta di Mentana, sentite Lucia Annunziata subito.
Lucia, una risposta flash, ma è possibile un inteso, un accordo, un qualcosa tra un partito della sinistra e Fini?
Non ti do una risposta flash, sto cercando di parlare da vari minuti, mi dispiace che se n'è andato Mentana, per dire che trovo molto offensiva la battuta che hai fatto sulla ragazza che è vicino a te.
Okay.
Mi sono molto scocciata.
Dopo gliela rigiro. Io saluto.
Io non ho capito la battuta.
No, mi auguro che
meno male.
Non ti sia offeso. No, ti ha fatto un complimento, però a Lucia da sempre fastidio e può avere ragione. Chiederemo poi a Enrico.
Perché si è offesa lei?
Gliela
sono al mondo.
Quando la zanzarita, tormenta la mia noche. Tu sei dentro di me, come l'alta marea che scompare e riappare portandomi.
In diretta qui alla Zanzara, 19.34, 800 24 00 24, David Parenzo in viaggio nel Veneto che produce e che non lo so, che aspetta...
Che lavora.
Che lavora, che aspetta che la crisi si risolva e continua a lavorare. E Francesco Barbato, Italia dei Valori, che ha vinto la nostra gara tra i politici cantanti, le Ugole del Palazzo. Titolo mitico che si rifà alla trasmissione Cipria di Enzo Tortora, con Alta Marea di Antonello Venditti. Parta Barbato.
Finalmente un po' di giustizia, perché anche qui si stavano facendo giochini di palazzo,
giochi di potere.
Anche qui mi si stava facendo fuori, si stava minando la volontà popolare. Gli italiani che avevano scelto me, ma avevano fatto primo classificato nella hit parade, e invece un giochino di palazzo qui alla Zanzara.
Esatto, giochino di palazzo è, come dire, orchestrato da me e Iva Zanicchi,
insomma. È grave, però non sapevate di aver trovato il punzecchiatore del Parlamento, che non ve l'avrebbe fatta mai buona.
E infatti ci sono arrivate mail di protesta per la decisione di Iva Zanicchi di premiare il senatore Giampiero Scanu. Invece il popolo della Zanzara, il popolo di Radio 24 aveva premiato Barbato. Vada!
Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora.
David mi distrugge il tavolo stasera,
eh?
È lui che mi distrugge il tavolo con i pugni, eh? Ma proseguiamo. In diretta alla Zanzara, l'onorevole Francesco Barbato, Italia dei Valori, con Alta Marea di Antonello Venditti.
Ha distrutto una canzone, l'onorevole Barbato.
Tu sei dentro di me, come l'alta marea che scompare e riappare portandoti via. Sei il mistero profondo, la passione e l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada per rivederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio, quanto ti voglio.
Se qualcuno ancora è rimasto collegato con la Zanzara, per quei pochi che non sono tramortiti, che non sono rimasti agghiacciati da questa performance di Barbato, peraltro premiata dagli ascoltatori come dal popolo, come ha detto lui, come miglior canzone tra i politici. Ebbene, noi siamo ancora qui, all'800 24 00 24. Autostrada com'è?
Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente sulla radio che parla,
Io che guido seguendo le luci dell'alba.
Ma questa Basto l'ha cantata al meeting
di, com'era? Sì, di sera, quando siamo stati in discoteca con tutti i giovani dell'Italia dei Valori.
Di Pietro non c'era?
Di Pietro no, perché Di Pietro non poteva stare. Di Pietro è l'istituzione, il
voi
leader del...
Voi siete lasciati andare, diciamo.
No, lasciati andare, abbiamo fatto cose da giovani, cose spontanee,
da
cose...
giovani, quanti anni avevi, Barbato? Giovani?
Ma io sono giovane nella testa, io sono qui che sono giovane, sono lì che sono fresco. Guarda, perché la
Parenzo,
freschezza,
quanti,
la gioventù...
quanti anni ha Parenzo secondo te? Parenzo, quanti anni ha Barbato?
Barbato ne avrà un 48 secondo me almeno.
Hai sbagliato perché io che dico sempre la verità ti dirò con precisione che a novembre invece ne compirò 54.
Barbato, la verità sull'età,
quei bei boccoloni ti rendono più giovane.
Ha dei capelli inguardabili, diciamo, dei capelli inguardabili.
Boccoloni, io mi immagino voi due belli, lui con queste cuffie.
Allora, lui
queste cuffie da radio,
è sudato, sta sudando come un pazzo,
giacca, cravatta,
giacca,
camicia,
gravata,
istituzionale al massimo,
col simbolo del Parlamento, con questi capelli, francamente non so come la facciano entrare in Parlamento, qualcuno ha protestato?
Guarda, però ci stava una volta un imputato che, rivolgendosi al magistrato che gli diceva quanto sei brutto, l'imputato gli disse: ma sua eccellenza neanche ci scarseggia, ma tu hai visto i tuoi capelli, Giuseppe?
No,
hai visto come stai messo?
Normale, adesso
sto ciuffo, sti buo, dai,
li ho anche tagliati di recente,
due fidanzatini, è un quadretto meraviglioso.
Ma no, ma che quadretto,
guarda quei bassettoni
ma
così.
Io non vado mica in Parlamento,
ma che c'è
con questi boccoli così, una cosa orrenda.
Ma perché in Parlamento non è che ci deve...
i boccoli sono veramente orrendi, Parenzo, lo lasci dire da chi le vuole bene.
Guarda, ma in Parlamento non deve... ma in Parlamento non deve entrare l'ipocrisia, la formalità. In Parlamento deve entrare la politica autentica, vera, pulita, quella di cui hanno bisogno i cittadini italiani oggi.
Vabbè, adesso non è che sono i boccoli, si deve fare il pippone sulla politica pulita, però.
No, ma a me piace tenere i capelli così.
Ma nessuno l'ha chiesto, Di Pietro non l'ha chiesto, tagliamoli sti capelli.
Per la verità abbiamo fatto una riunione dei parlamentari prima dell'incontro di Vasto e appena entrò Di Pietro disse: propongo come prima cosa di tagliare barba e capelli a Barbato.
Lo sapevo. E io lo sapevo che di Pietro i capelli di Barbato non è che piacevano molto, insomma era abbastanza evidente. Ascoltatori però, Fabio da Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Cosa si è trasformata la Zanzara, in un cabaret adesso?
Anche, sì, anche.
Infatti vedo.
Anche, le piace?
Io volevo intervenire.
Le piace?
Sì, ma Barbato no, è agghiacciante.
Adesso non insulti i nostri ospiti, c'è di peggio, insomma. Da che punto di vista lo dice lei, scusi Fabio?
Dal punto di vista musicale, i tempi non rispettati.
Meno male.
Anche la pronuncia, direi che
è... Vabbè, ma che c'entra questo? È un gioco, un divertissement, caro Fabio, e siamo molto contenti invece che l'onorevole Barbato si presti insomma, i politici non è che sono delle persone che vivono su Marte, insomma. Sarà capitato anche a lei di cantare in mezzo agli amici, in mezzo a una compagnia o no?
Sì,
anche se magari non è capace. È la stessa cosa fa Barbato. La politica non è qualcosa di distante, è la vita di tutti i giorni. Prego, dica.
Barbato va del coraggio.
Fabio, dica, vada avanti col suo intervento.
Io volevo intervenire invece su Adro, così vi faccio un po' arrabbiare.
Perché ci vuole far arrabbiare?
Perché secondo me non sarete d'accordo sicuramente. Però insomma, io vengo dall'Emilia Romagna, qui l'Emilia Romagna, come sa, è in mano ai comunisti, anche se adesso non si vogliono più chiamare comunisti.
Ma che vuol dire in mano ai comunisti? È in mano a amministrazioni di sinistra, anche ci saranno anche i partiti che si richiamano
adesso
al comunismo.
Si vogliono chiamare popolo viola, come si vogliono chiamare agenda rossa.
Che c'entra il popolo viola con i comunisti? Fabio, non facciamo confusione, però cominciamo subito con i termini sbagliati. Vabbè, comunque, insomma, è in mano a quello che abbiamo capito tutti, sì, amministrazioni, diciamo, di centrosinistra, così per intenderci. Dunque?
E dunque l'indottrinamento che loro adesso tanto si scandalizzano
su Adro, sì,
delle Alpi, e qua l'indottrinamento c'è sempre stato, cioè voglio dire, qua si portano le scolaresche a vedere gli spettacoli di Celestini, di Dario Fo, di Monio Vadia, tutti intellettualmente schierati, no?
Proprio. Sì. Oh, questa è una cosa interessante. Lei sta dicendo che poi dipende che spettacoli sono, naturalmente, no?
spettacoli, monologhi, adesso,
monologhi politici, diciamo,
dove non penso che la politica sia fuori, no?
Sia fuori.
Questi monologhi qua.
Ma guarda, infatti io sulla questione degli insegnanti, sul modo di insegnare all'interno delle scuole, che cosa propongono ai ragazzi, dai libri di testo fino alle gite scolastiche, magari appunto, come dice lei, agli appuntamenti in teatro, sono sempre stato molto critico e sono sicuro di quello che lei ci racconta. Cioè è vero che in alcune zone d'Italia, non solo credo in Emilia Romagna, ci siano operazioni di questo tipo. Ma questo per dire cosa però, Fabio? Per fare un paragone con quello che è successo ad Adro?
Ci sono vari tipi di indottrinamento.
Cioè, una cosa mettere i simboli e un'altra cosa, lei dice, lo stesso
perché, tipo... Perché devono aver paura di un sole delle Alpi e invece deve passare come innocente un semicomizio di Dario Fo.
Guardi che da parte mia, Fabio, non resta innocente nemmeno un professore che porta a vedere uno spettacolo molto politico di Dario Fo. Poi bisogna vedere che tipo di spettacolo, naturalmente, però certamente un monologo politico.
Siamo d'accordo.
Su quello sicuramente resta il fatto che mentre il simbolo rimane fissato, incardinato nella scuola, uno spettacolo va e viene, poi certo si può sedimentare nelle menti. Parenzo, su questo?
Ma io, ad esempio, diverso è il simbolo, non ci sono scuole in Emilia Romagna con la falce al martello. Quel sindaco ha esagerato, ha fatto 700 simboli tatuati su tutta la scuola, poteva semplicemente intitolare la scuola Gianfranco Miglio, che è stato comunque, piaccia o meno, un grande intellettuale italiano, e la chiudeva lì, intitolava la scuola Miglio, arrivederci e grazie. Invece no, come al solito, l'ha fatta più lunga di quello che doveva fare, 700 simboli. Diverso è invece la questione delle scolaresche, ma perché stupirsi se portano degli studenti a sentire un mistero buffo di Dario Fo? Cazzo, Dario Fo è stato comunque un premio Nobel di sinistra, extraparlamentare, tutto quello che vogliamo, ma un contributo alla cultura italiana.
No, certo, ma io non sto dicendo, bisogna vedere poi che spettacolo, no? Se vengono portati a un monologo politico di Dario Fo, non ci sto, insomma, no? Se una scuola.
Però io non sarei non sarei per nulla sulla censura. Voglio dire, quando la destra si arrabbiò perché non si studiavano le foibe a scuola, ha perfettamente ragione, è vero, noi a scuola, io al ginnasio, al liceo non ho mai studiato nulla delle foibe, è vero, bisogna inserirlo nei libri di testo, però non mi avrebbe dato fastidio andare a vedere una PS sulle foibe, ad esempio, come non mi dà fastidio, anzi, andare a vedere una performance di uno spettacolo di Bertolt Brecht, ad esempio, uno dei suoi grandi spettacoli.
Allora che cosa, ci vuole un bilancino anche là? Perché
no,
poi quello è il problema.
Ci vuole intelligenza, perché la cultura è cultura, cioè non c'è...
No, quello è vero, non ci vuole...
Non c'è destra e sinistra,
non ci vogliono direttive precise, certo.
Perché cos'è, non bisogna studiare più Céline a scuola, non bisogna studiare Ezra Pound, ma che stupidaggine è?
No, ma sono due piani...
Anche a scuola si studia Ezra Pound.
Sono due piani completamente diversi, cioè non so, sono due piani completamente diversi.
Telefona e dice no, Moniovadia, lo spettacolo Moniovadia no, perché è di sinistra, ma chi se ne frega, fa un buono spettacolo, sì, ci piace, sì, non ci piace, no, si può battere le mani, si può fischiare.
Fabio vuole rispondere?
Come voi avete visto sono tutti sbilanciati da una parte, io dico che ci vuole equilibrio anche in quel senso. Comunque, se non fa paura uno spettacolo di Moniovadia, non deve neanche far paura un simbolo delle Alpi, solo delle Alpi.
Ma
no?
Sono due piani,
no,
però.
No, 700 sì, però è un po' diverso, no?
Fabio, è diverso, non è. D'altra parte l'ha riconosciuto pure Bossi, ha detto forse ha un po' esagerato. Tra l'altro, c'è una frase di oggi che mi ha colpito di Lancini. Prima di essere sindaco di Adro sono un militante della Lega. Sto aspettando che il mio segretario federale mi dica che cosa devo fare. Ora. Io credo che forse se il ministro dell'istruzione ha preso una posizione dovrebbe ascoltare il ministro dell'istruzione, non il suo segretario federale, cioè il suo capo, il suo punto di riferimento in questa situazione non è il segretario della Lega, è il ministro dell'istruzione. Cioè, di che stiamo parlando?
Ma quello è un sindaco, ha giurato sulla Costituzione.
No, lui dice prima di essere sindaco sono militante della Lega, e questo che non torna. Barbato, cosa vuole dire?
Voglio dire che qua veramente stiamo perdendo la bussola. Io ho fatto il sindaco e ho giurato sulla Costituzione.
Che paese l'ha fatto, sì?
A Camposano, in provincia di Napoli.
Quanti abitanti? Più di Adro.
6.000 abitanti circa.
Più di Adro.
Sì, ma non mi sono mai sognato di tenere in una struttura pubblica, nel comune o nella scuola o in qualsiasi altro edificio pubblico, un segno di partito. Eppure io avevo un'appartenenza politica.
Quando era sindaco,
negli anni 90
socialista.
Io ero socialista e
craxiano,
no, ero lombardiano per la verità, e non mi sono mai sognato neanche nel mio studio lì al comune di tenere un simbolo di partito. Io alle mie spalle avevo la bandiera tricolore e la bandiera dell'Europa, perché Questi sono i simboli e la mia appartenenza.
Parenzo, lo sai che però la battaglia per far togliere il nome di Pietro dal simbolo dell'Italia dei Valori, Barbato l'ha persa, non c'era dubbio che l'avrebbe persa questa battaglia.
No, anche in questo secondo me forse non mi conoscete se dite che l'ho persa.
Me l'hai detto tu prima di entrare.
No, io prima di entrare ti ho detto non ne abbiamo parlato l'altro giorno alla conferenza programmatica, perché naturalmente avevamo questioni più importanti.
E perché bisogna togliere questo nome di Pietro dal simbolo?
Per un motivo molto semplice, perché i partiti devono essere un'occasione di crescita e di scuola per i cittadini attraverso i partiti, e poiché l'Italia dei Valori,
leader contano, per, le leadership
la verità,
contano.
Per la verità, no, scusami, le leadership, perché noi stiamo facendo un errore, l'errore che stiamo facendo è che noi, ecco, noi abbiamo un Parlamento prigioniero, perché abbiamo le cosiddette leadership, dove noi abbiamo nel Parlamento cinque signore, abbiamo un Berlusconi, Casinusconi, Bersanusconi.
Sta dicendo che anche l'Italia dei Valori è prigioniera di Di Pietro, questo sta
allora
dicendo.
Noi siamo prigionieri di un sistema elettorale.
Vabbè, lascia, dove, però l'Italia dei Valori è prigioniera di Di Pietro.
Oddio, guarda, i parlamentari non possono svolgere il loro lavoro, la loro attività, non possono essere al servizio dei cittadini,
però,
perché
Barbato, mi dica
devono
la verità.
Essere al servizio di un padrone. Perché
stiamo parlando dell'Italia dei Valori. L'Italia dei Valori, Parenzo, stiamo facendo la stessa domanda. Oggi l'Italia dei Valori, come gli altri partiti, è
un partito che ha una forte leadership.
Padrone?
No, ha una forte leadership, perché io posso subito dirvi che prima del congresso di Vasto, della conferenza programmatica, ci siamo visti tutti i parlamentari nazionali ed europei il lunedì precedente, cioè lunedì dell'altra settimana, per fissare e concordare le cose da dirsi e da farsi a Vasto.
Ma perché ce l'avete tanto con Grillo, per esempio?
No, io non ce l'ho affatto.
Di Pietro ce l'ha con Grillo.
Anzi, non escludo l'ipotesi di andare da osservatore a Cesena a fine settimana, quando farà questo incontro.
Parenzo, perché ce l'hanno con Grillo? No, Barbato.
Perché gli porta via i voti?
No, non
perché gli porta via voti? Questo è pare chiarissimo. C'è il Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna, quando la radio ascoltatore poco fa ricordava che in Emilia Romagna ci sono i grillini. In verità i grillini non è vero che governano, ma hanno 2/3, se non ricordo male, consiglieri regionali eletti col Movimento 5 Stelle, e quindi sono entrati nella stanza dei bottoni della regione Emilia Romagna e sono un potenziale pericolosissimo per l'Italia dei Valori.
Stesso bacino elettorale, cioè stesso bacino elettorale. Allora, ascoltatori, però, ascoltatori, siamo qui. Gianfranco da Genova, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, innanzitutto se permette un piccolo complimento per la sua attività di podista, che è uno sport che insomma...
Passiamo oltre Gianfranco, qui non stiamo parlando di corsa.
Altri motivi, no, il mio intervento è rivolto a il suo tono, mi sembrava di capire abbastanza esterefatto, a proposito di una proposta per quanto riguarda di sottoporre alcuni pubblici dipendenti a dei test sull'uso di sostanze stupefacenti. Personalmente non riesco a capire il motivo di questo.
Però
tuo...
scusi Gianfranco, la proposta buttata lì, adesso poi lo sentiremo più avanti, Carlo Giovanardi, nelle interviste di Klaus Davi, che bisogna sempre interpretare, bisogna andare a vedere bene l'oggetto della discussione, bisogna andare anche a scarnificare per vedere se effettivamente alcune cose sono state dette oppure no. Giovanardi cosa ha detto? Chi lavora nel servizio pubblico deve dimostrare pubblicamente di non drogarsi. Ora, lei si rende conto di cosa significa un'affermazione di questo tipo? Così come nel calcio i giocatori positivi vengono espulsi per un certo periodo dalle gare, credo che per i conduttori televisivi, soprattutto se il conduttore e la conduttrice lavorano nel servizio pubblico, sia sacrosanto auspicare che la loro immagine pubblica sia in linea con i valori educativi della RAI. Per questo ritengo che il paragone con il sistema di controllo calcistico ci stia tutto. Gli si dica chiaramente: amico, vuoi presentare, cantare o interpretare fiction per la RAI? Allora devi dimostrare di non essere drogato. Ma lei si rende conto di quale meccanismo si mette in moto? Cioè, tutti i presentatori, i cantanti, poi bisogna anche mettere i paletti. Chi? Come? Quali? Quelli dipendenti, quelli non dipendenti, quelli esterni, quelli... dovrebbero sottoporsi a una sorta di test antidroga. Una follia assoluta, un meccanismo inutile per dire, per dimostrare cosa? Che magari uno si è fatto uno spinello 3 minuti prima, 10 giorni prima, 20, oppure uno ha fatto un tiro di cocaina 2 mesi prima. Cioè, che follia è? Lei si rende conto della follia che si mette in moto?
Io
o no?
Mi rendo perfettamente conto del processo virtuoso che potrebbe...
Ma come virtuoso? Dov'è la virtù, certo, in questo caso? È una sorta di...
Cruciani, Dottor Cruciani, scusi, lei accetterebbe di essere giudicato da un giudice sotto l'effetto di cocaina, di essere operato da un medico sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di trovarsi di fronte all'intervento della forza pubblica, di una volante della polizia?
Gianfranco, non c'è nessun modo per evitarlo, non si possono fare i test a tappeto su tutti indiscriminatamente, non c'è modo di evitare... Non c'è modo di evitare che per caso succeda, capito? Non c'è modo di evitarlo.
Per caso, un conto è fare un minimo di prevenzione.
Ma guardi che la prevenzione a livello dei medici c'è comunque, lei sta parlando dei medici e di cose sensibili, ma i conduttori della RAI, perché bisogna dire cose del genere? Parenzo, aiutami tu.
Ma non c'è dubbio, ma qui siamo proprio alla follia più totale, più assoluta. Mi dispiace non avere un fischietto o la vuvuzela, come si chiama lì, quella che si usava in mondiale, un fischietto, perché proposte di questo tipo vanno fischiate, è fuffa, è pura fuffa, è fumo negli occhi, che diventi efficiente la pubblica amministrazione, cosa c'entra se uno si fuma una canna? Ma è evidente che un medico, chi guida un autobus, non deve essere, ma allora anche sotto l'effetto degli alcol, no? Se uno si beve due bicchieri di vino e gli fanno il test, è pericolosissimo, non vorrei mai che fosse alla guida di un autobus pubblico uno che si è bevuto due bicchieri di vino, ma qui siamo proprio alla follia. Alla follia più totale. Siccome non riescono a occuparsi di cose serie, buttano questa fuffa negli occhi, lanciando questo falso moralismo d'accatto, che è veramente roba che nella prima repubblica, sì, i democristiani nella prima repubblica mai si sarebbero sognati di fare delle proposte folli come queste.
Vabbè, i tempi sono anche un po'
tutti drogati.
No, i tempi sono anche un po' cambiati, ma magari la droga è più diffusa a livello di...
Ma c'è molta più consapevolezza, bisogna anche di qui distinguere tra droghe pesanti e droghe leggere. Ma quanti sono ad esempio i medici che hanno anche dichiarato di aver fatto uso di cocaina, ad esempio, per sopperire allo stress? Quanti sono i direttori d'orchestra? Quanti sono i grandi capitani di industria che fanno? Voglio dire, è una cosa con cui si convive e voglio dire, l'importante è sapere la dimensione, no? L'uso che se ne fa delle cose. Questo
sì, ma i test antidroga nel servizio pubblico per i conduttori e per i cantanti.
Io trovo.
Sentiremo Giovanardi, proveremo a sentire Giovanardi dopo i titoli dei telegiornali.
Canà, indovini chi li ho preso?
Chi?
Mara?
Mara, c'è mia moglie.
Maradò.
Maradona!
Maradona, benedetta del colore! Come ha fatto? Nell'affare è entrato anche Berlusconi!
Ah, me lo dovevo immaginare io!
Di Pietro, proprio a Basto, conferenza programmatica dell'Italia dei Valori sulla compravendita dei parlamentari, la cosiddetta compravendita dei parlamentari. In realtà bisogna dire che alcuni deputati sotto accusa, tra virgolette sotto accusa, sono stati eletti col PDL. Altra cosa sono quelli dell'Italia dei Valori contattati, quelli dell'UDC è un altro discorso. Alcuni effettivamente sono stati eletti nel PDL, anche se poi hanno formato gruppi parlamentari, sono entrati al gruppo misto, hanno formato gruppi parlamentari autonomi o comunque fanno parte di movimenti politici come Noi Sud, ma sono stati comunque tutti eletti all'interno del PDL. Di Pietro, Favia!
David Favia, che ancora ieri è stato raggiunto al telefono per un incontro privé che voleva fare con lui Berlusconi nel suo lettone e gli ha detto di no.
Favia nel lettone di Putin. Saverio Romano, Casini ci ha cacciato. Ecco, Saverio Romano dell'UDC è uno di quelli che potrebbe passare con Berlusconi. Eletto con l'UDC, sentite.
Noi abbiamo posto una questione politica, siamo stati insultati e offesi. Non mi pare che cacciando i ribelli Casini possa eludere la questione politica che si è aperta dentro il suo partito.
Lei è stato contattato da qualcuno?
Assolutamente no. Il più anti-berlusconiano del Parlamento immagino fosse il meno appetito, il meno ricercato.
Ma lei ci crede che Favia, è stato contattato da qualcuno?
Sicuramente, perché nel Parlamento, come un po' in tutte le istituzioni, guarda questo
ma
sistema.
Ma c'è questo adesso diciamo la verità, Barbato, lei è un uomo di mondo, ma questo suc, questo traffico, queste richieste esistono per davvero oppure no?
È certo che esistono, perché è il modello berlusconiano che funziona così. Il mio collega Razzi, che è seduto vicino a me, nel banco a fianco a me, mi ha parlato di questi contatti, ma già da tantissimo tempo.
Cosa le ha detto Razzi?
Mi ha detto che lui era stato per motivi istituzionali a Palazzo Chigi da Berlusconi.
Ah, ha parlato con Berlusconi direttamente?
Sì, ha parlato direttamente con Berlusconi perché lui è stato eletto all'estero, sì, e quindi aveva delle attività istituzionali da svolgere lì. E con l'occasione invece Berlusconi voleva parlare di ben altro.
Di cosa ha parlato Berlusconi?
Beh, di cosa ha parlato non lo so. So che semplicemente c'erano state queste avance già in epoca non sospetta. Insomma, questo è il modello rispetto al quale noi dell'Italia dei Valori veramente facciamo argine, perché bisogna eliminare nel modo più assoluto dalla politica questo tipo di inquinamento e di corruttela che ci sta, perché questo serve, guarda, alla fine per l'autoconservazione di certi politici, di certi sistemi. Ma perché non pensiamo al ministro dello sviluppo economico che non c'è da 139 giorni in questo paese? Allora significa che non si bada a rafforzare un governo per essere al servizio dei cittadini, ma si bada
la compravendita dei politici col ministero, col...
No, è proprio così, perché l'attuale politica del governo Berlusconi bada solo alla sua autoconservazione.
Ma non è l'attuale politica del governo Berlusconi. Questa forma di rapimento, di compravendita dei poteri c'è sempre stata. Voi deputati venite eletti con una, diciamo, norma precisa, che è il senza vincolo di mandato. Questa norma costituzionale prevista dalla carta
non impedisce che qualcuno possa andare a finire in un altro gruppo parlamentare.
La legislatura, appunto, uno passi da una parte all'altra.
Però
diversa è questa transumanza, che chiaramente mi fa schifo. È evidente che tenere in piedi un governo perché uno passa eletto in un partito, eletto a sinistra, e poi passa con la maggioranza, non è che posso difendere una cosa simile. Però se esiste il principio costituzionale del senza vincolo di mandato, diverso è poi la legge elettorale. È chiaro che le conseguenze sono queste qui.
Un attimo solo, devo dare i titoli della 7.
È la tutela del deputato e della sua libertà.
La 7, titoli.
Roma, solo Roma è capitale, cita Cavour e manda un avviso alla Lega il presidente napoletano festeggiando i 140 anni dalla breccia di Porta Pia. Nessuna ombra sull'unità, al suo fianco il cardinal Bertone, Chiesa e Stato del tutto riconciliati dopo la fine del potere temporale. Ma la Lega resta in silenzio, nessuna replica al presidente napoletano e bocche cucite sulle polemiche, anche quelle attorno alla scuola di Adro, perché prima di tutto viene il federalismo fiscale e tra pochi giorni è atteso un decreto chiave. Non è un partito per giovani, o non ancora. Il sindaco di Firenze Matteo Renzi ripete il suo mantra contro gli eterni ritorni dei due litiganti del Partito Democratico. Basta quei vecchi leader, mandiamoli a casa. Uccide la figlia di 3 anni e si toglie la vita, succede nel Bresciano. L'origine dell'omicidio-suicidio è la separazione con l'ex compagna che aveva costretto l'uomo a vivere lontano dalla bambina. E invece mistero sui due cadaveri ritrovati di due anziani a distanza di un centinaio di metri l'uno dall'altro a Peschiera del Garda. Incredibile a Messina, ancora un litigio tra medici durante un parto. Il primario dell'ospedale Papardo nega tutto, il bimbo però è in coma farmacologico. Appena un mese fa la vicenda del piccolo Antonio al policlinico della città siciliana. I soci di Unicredit chiedono di frenare l'avanzata del governo libico, che ha acquistato nuove quote di Unicredit, 7,5%. Ora rischia l'amministratore delegato dell'istituto, Alessandro Profumo.
Con noi in diretta alla Zanzara Francesco Barbato, Italia dei Valori, chiude il suo intervento ritirando anche il premio qui con la busta, il premio speciale di Radio 24 con Che fantastica,
fantastica storia
è
la vita.
Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti.
Sì.
Via.
Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore, e mio padre e mia madre mi volevano dottore. Ho sfidato il destino per la prima canzone. Ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore. Quando penso e sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. chiamo Laura e sono laureata. Dopo mille concorsi faccio l'impiegata. E questa però era del 2003, perciò allora poteva ancora fare l'impiegata, Laura. Invece oggi tanti laureati non riescono a fare neanche gli impiegati.
Che demagogia, continui.
Ma come?
Babato, continui, basta con questa demagogia sui precari, via.
E sia... Proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Che fantastica storia è la vita.
Beh, diciamo che era più facile con la base, eh? Era molto più facile. Consegna il regalo di Radio 24. Barbato ha vinto la nostra gara di canto tra il pubblico, tra il popolo.
Esatto. Quella della scelto Giulia, democraticamente, quello della come Giulia... vorrei essere scelto anche da deputato. Io non voglio che essere fissazione. Più nominato da Di Pietro, voglio essere
Parenzo,
scelto dai
anche
cittadini.
Anche lui è nominato, invece non ci
certo,
vuole stare.
Certo.
Vuole di nuovo le preferenze, come nel 92, quando si votava con le preferenze, con i traffici delle preferenze. Tutto
no,
quanto.
Io invece sto al servizio dei cittadini. Le mie vacanze estive le ho trascorse
sappiamo,
nel Cilento, tra sindaci, associazioni. Ho fatto una festa con i giovani in un albergo confiscato alla camorra.
Di legalità. Cos'è quel bagno di legalità?
Il bagno di legalità.
No, è la politica che deve vivere, deve essere più corporea. Fini e Veltroni
più
saranno
che sì, più corporea.
Più corporea significa che deve vivere, deve respirare.
Più corporea sa che è un po' ambigua.
Ma,
come
no, più corporea al di là diciamo di queste diciamo manipolazioni che volete fare. Corporea significa vivere tra i cittadini, gomito a gomito con i problemi, con le difficoltà.
E cantare anche.
Cantare perché alla fine, guarda, a me piace la vita. Che fantastica storia è la vita. Allora vorrei da deputato rendere fantastica la vita degli italiani e delle italiane.
E con questo, comizio del deputato con i boccoli, Francesco Barbato, si tagli questi capelli perché sono
guardabili. No, questo è il mio lavoro, non sono comizio.
Ma qual è il regalo alla fine?
Vediamolo.
Il regalo è
lo
una splendida
diretta.
Lo apro in diretta,
scusi.
Perché vediamo se questo lavoro poi rende qualcosa. Se
no, che
qualcosa,
rende? Qui abbiamo uno splendido cappello.
Ah, un cappello.
Una splendida maglietta.
Ma sono verdi, se non sbaglio?
Verde.
Ma che significa verde? Che è qui?
No,
la Lega è arrivata anche qui.
Non c'è nessuna Lega.
Anche voi avete messo
simboli. E poi una splendida matita, guardi all'interno, Barbato, una splendida matita, ma non là, dentro la busta, Barbato.
Dentro la busta. Ah, ecco, con questa scriverò i miei interventi, i miei appunti per la Camera.
Una splendida matita di Radio 24 e poi anche un paio di forbici, perché questi capelli non si possono guardare. Io propongo una mozione.
Il cappello domani, che è il primo giorno alla Camera.
No, io
camera
i capelli
cappello,
si taglia i capelli. Barbara, mi faccia
allora,
questa promessa.
Prendo l'impegno, taglierò i capelli quando avrò mandato a casa Berlusconi.
Diventa un capellone, mi sa. Potrebbe diventare un capellone.
Beh,
tre
forse.
Anni magari, ancora tre anni forse.
Tre anni, peggio per gli italiani. Mi dispiace per gli
allora
italiani.
Dire, no, scusi Barbato, vuol dire che per tre anni non si taglierà i capelli allora?
Non
eh?
Taglierò i capelli perché ho un dovere verso gli italiani.
Mamma
difendere
mia.
Gli italiani. Non ce l'ho con Berlusconi, è il berlusconismo che fa male agli italiani.
Però
guarda.
Se li lavi almeno.
Sta facendo
se li per tre anni, se li lavi ogni giorno.
Sta facendo un comizio.
Beh, questo lo faccio, potete essere sicuro.
Sì, è complicato lavarsi quei capelli.
No, nel modo più assoluto. La mattina fai una doccia velocemente e lavi
i
capelli.
E quei capelli come fa a asciugarseli, Barbato?
Beh, guarda, per la verità sto cominciando a pagare le conseguenze,
cioè?
Perché
è
qui
è
dietro
la cervicale
comincia a pizzicarmi, perché non
ma
sempre riesce ad asciugarmi.
Ma qualche animaletto là in questi capelli non è mai...
Dai,
no,
che...
niente.
Qua l'unico animale politico sono io, basta di animali.
Com'è che è il ribelle dell'Italia dei Valori? Siamo qui, 20:15, 800-24-0024. David, ci sei ancora?
Eccoci, come no?
Siamo sopravvissuti a Barbato, che ci sta lasciando in questo momento, ci sta abbandonando, sta uscendo dalla porta dello studio di Radio 24. Sentiamo dunque un po' di rumore. E abbiamo il traffico. Prima del traffico c'è Barbara dalla provincia di Vicenza. No, anzi.
Sì, Barbara è simpatica.
No, prima Giovanna da Bologna c'era. Giovanna da Bologna.
Giovanna.
Buonasera.
Pronto?
Dica, signora Giovanna.
Buonasera, dottor Cruciani. Complimenti prima di tutto perché mi diverto moltissimo quando sento la sua trasmissione.
Grazie.
Grande
signora.
Bravissimo, è un mito. Volevo dire a proposito di Adro.
Adro, sì, Adro.
detto, Adro, che sì, ho la sensazione che ci provino sempre.
Chi ci prova? La Lega?
La Lega.
Beh, ora... ecco, il caso di Adro è un unico, non è che ogni scuola in comuni amministrata dalla Lega abbia quei simboli messi là.
No, non volevo sempre, nel senso molto lato, no? Prima o con le intercettazioni, con la legge sulle intercettazioni. Oh, se si sta zitti loro
vanno interterriti. Vabbè, insomma, lei fa un fritto misto, mette la legge sulle intercettazioni, la scuola di Adro, un'altra cosa, insomma.
No, sono cose diverse, ma il concetto è che ci provano un po'.
Ci provano sempre. Va bene, senta, io voglio dall'onorevole Giovanardi, che abbiamo in collegamento. Buonasera Giovanardi.
Sì, buonasera.
Come sta?
Benissimo, grazie.
Senta Giovanardi, però un flash su Adro, poi ho il traffico e torniamo a occuparci successivamente della questione della droga. Le pare possibile che un sindaco dica una cosa del genere? Prima di essere sindaco di Adro sono un militante della Lega, sto aspettando che il mio segretario federale mi dica che cosa devo fare. Ora, lei l'ha fatto il sindaco Giovanardi qualche volta?
Non ci sono mai riuscito, perché nemmeno io sono sempre stato all'opposizione,
già,
come democristiano, però ero un aspirante.
Allora, se lei diventasse sindaco, lei sarebbe prima si sentirebbe prima sindaco o militante del PDL, della Democrazia Cristiana?
Mi riferisco al mitico Peppone, che nel libro di Don Camillo, ho visto un film ripreso anche ieri sera oggi per televisione, pur essendo Peppone un rivoluzionario, era in grado di scindere la sua appartenenza partitica e politica rivoluzionaria da quando facevi il sindaco, perché il sindaco è tutte e due le cose, è un militante di partito per certi aspetti, ma per l'altra parte è uno che rappresenta anche lo Stato, le istituzioni. Devo dire che la riforma del 2001 ha fatto una grande confusione, perché ha messo ogni sindaco italiano, lo ha parificato allo Stato, perché c'è scritto che comune, provincia, regioni e Stato formano la Repubblica, quindi questo un po' le acque le ha inquinate.
Sì, però al di là di queste cose,
il sindaco dovrebbe ricordarsi, e secondo me il sindaco di quel paese ha sbagliato, perché anche se il suo partito la pensa in una certa maniera, ecco, bisogna vedere se nell'ordinamento oggi ci sono poi il prefetto o qualcuno può intervenire per imporgli queste cose. Su queste cose ho qualche dubbio che nel nostro ordinamento...
No, anch'io ho dei dubbi che qualcuno possa intervenire, credo che sia una decisione che prenderà nei prossimi giorni. Certo, costa 30.000 euro pare rimuovere tutte quelle cose, non è semplice, ma a me sorprende questa frase: sto aspettando che il mio segretario federale mi dica che cosa devo fare. Veramente l'ha già detto il ministro dell'istruzione. Comunque, siamo qui, David Parenzo, in collegamento con...
Eccoci.
Dove sei arrivato, David? Dove sei?
No, sono a Padova, davanti a un'enoteca.
Beh, davanti a un'enoteca stai già bevendo?
Beh, uno spritz, in Veneto è tradizione, come tu sai, bere lo spritz prima di cena. Non è un reato bere lo spritz, chiediamo a Giovanardi, ma se si può ancora bere lo spritz, no?
Giovanardi, è una critica non troppo velata a quello che lei ha detto oggi sui test antidroga per i conduttori.
Si può ancora bere uno spritz? Un giornalista può bere uno spritz, vero?
Un conduttore del servizio pubblico può bere uno spritz?
Sì, bisogna vedere quanto tasso alcolico mette assieme e quanti danni da dopo guidando.
Guidando, però può condurre, per esempio.
Io non ho neanche la patente, Giovanardi, quindi...
Benissimo, allora può andare via tranquillo.
Uno che beve molto, una specie di, non dico di alcolizzato, ma una persona che beve molto può fare un programma sul servizio pubblico?
Mentre ubriaco lo sconsiglierei vivamente.
Vabbè, quello si vede, diciamo, occhio nudo.
Quando uno è fatto di cocaina è come se fosse ubriaco.
Beh, magari può condurre benissimo lo stesso.
Ho visto proprio Muccioli oggi che faceva una bella intervista sulla prima pagina del Carlino.
Sì?
E spiegava, lui che se ne intende, no, come appunto... indotti dal consumo di cocaina che gli ha fatto perdere il contatto con la realtà, le catastrofi causate dai consulenti finanziari, dai gnomi della finanza,
sì,
che hanno messo sul lastrico e rovinato interi paesi, e una delle concause
era il consumo di cocaina.
Il consumo di cocaina che purtroppo vale per i politici fuori dal balcone. Abbiamo visto uno recentemente alle 4 del mattino che faceva un comizio mentre scappavano 4-5 viados.
Così sembra, sì.
Era totalmente fatto di cocaina e quindi non era in grado di controllare quello che diceva.
Ma sui danni fatti dalla droga nessuno mette in dubbio,
certo.
nessuno va a dubitare che la droga faccia male. Il punto è un altro. Lei oggi ha detto, poi sa, nell'intervista a Klaus Davi tutto va interpretato, tutto va inserito in un certo contesto. Comunque, quello che è uscito fuori dall'agenzia è questo: conduttori e cantanti del servizio pubblico devono fare il test antidroga. Adesso lei l'ha detto o no? Partiamo da questo.
No, io ho fatto fatto una constatazione, l'ho detto stamattina, ho proprio partecipato a Modena a un convegno scientifico di altissimo livello sulle prime risultanze della legge sulle professioni a rischio, camionisti, guidatori di autobus, piloti d'aereo, carrellisti di aziende, vabbè, che sono obbligati per legge.
Vabbè, questo sì, sì.
Allora qualcuno si domanda, ma i carrellisti, gli operai sì, i camionisti sì, e invece quelli che svolgono funzioni di un certo tipo, delicate e importanti, possono farlo convivendo con la droga?
E quelli sarebbero delicate, le funzioni delicate e importanti, condurre un programma?
Certamente chi piglia dal... Io ho parlato di pubblico,
Sì, certo.
Non del privato, perché un privato fa quello che vuole.
Ho capito, ma un conduttore e un cantante mica fa un mestiere delicato.
Qui in Verona, io sono assolutamente d'accordo con lui, ha detto se Morgan vuol venire a cantare e siamo noi comune di Verona,
non ci tocchi
pagare,
Morgan,
non lo tocco, però dico se viene qui per fare propaganda alla droga, dovesse venire a fare propaganda alla
ma
droga,
non l'ha mai fatta propaganda alla droga.
Poi giustamente ci siamo parlati, ha rivisto le sue posizioni, mi ha fatto immensamente piacere,
sì,
che ha cambiato posizione. Ma se per esempio in questi incarichi dove il pubblico paga, come il calciatore, sia il dilettante che il professionista, nel momento in cui si droga e viene trovato drogato, viene squalificato e viene danneggiato economicamente il professionista, ma in qualche modo anche il dilettante viene sospeso perché la droga inquina.
Però, scusi, c'è una competizione, lì c'è una competizione.
Viene assolutamente inquinata
e questo,
rispetto a persone che mantengono la loro normalità. Ma poi io voglio una società drug free, libera
dalla
droga.
Questo tutti la vorremmo, Giovanni.
Allora bisogna, come ha detto giustamente Berlusconi,
Berlusconi
in
che
Russia,
c'entra?
Durante il seminario internazionale
in Russia, che ha detto Berlusconi in Russia?
Berlusconi in Russia ha detto che lui ha lanciato nei prossimi tre anni l'idea di rendere più rigorose le sanzioni, non quelle penali, perché noi consideriamo
le sanzioni di che vittima, tipo?
Ma le sanzioni di tipo amministrativo.
Questa me l'ero persa, Parenzo, ha detto una cosa del genere in Russia, Berlusconi, certo, tra le tante cose che ha detto.
Non l'avevo colta neanche io.
Però qui stiamo sfuggendo alla questione che lei ha posto.
A me pare una follia, lo dico con tutto il rispetto per Giovanni.
Riproporre, l'abbiamo fatto per le patenti. Adesso chi vuole la patente o il patentino deve fare il test. E se
perché c'entra la patente col condurre un programma televisivo o fare una canzone su un palco di Sanremo?
Giovanardi, però qui stiamo sfuggendo alla questione principale che lei ha posto, che è questa. No, lei ha detto, se non l'ha detto, i conduttori e i cantanti che prendono i soldi dal pubblico devono fare un test antidroga.
Le spiego perché.
No, ma come si fa a farlo? Sai, un test a tappeto, una follia.
Lo voglio estendere anche i chirurghi. Perché mi immagino che quando una persona viene operata, voglio sapere che il chirurgo che l'opera opera.
Ma ci sono già le leggi,
lucida,
ma cosa
sotto
dicendo?
Gli effetti della cocaina.
No, sui chirurghi e sui medici ci sono già i controlli, ci sono già i controlli.
Ma ci sono già le leggi, come per uno che guida l'autobus, no? Se uno guida l'autobus e fa un incidente, se no cosa fa? Ogni volta che uno sale su un autobus c'è un cartellino con scritto appena fatto il test della droga.
Ci sono solo delle grandi polemiche dopo che vengono registrati i morti causati da persone. Per esempio, che
ma che
drogare.
Non c'è un caso solo di uno che ha guidato un autobus sotto l'effetto della cocaina, ma non scherziamo, su.
Scusi?
Non c'è un caso che sia uno, semmai uno perché ha fatto troppi turni di lavoro che si è addormentato, purtroppo, e c'è stata qualche tragedia della strada perché si è addormentato.
Il Puma che si è scaravoltato due anni fa ha ammazzato i bambini, che quello si era appena fatto, se si era appena drogato, e quello che è successo a Roma
avrà bevuto
sei mesi
un bicchiere
fa
di più, ma non
no, però al di là di questo qui non stiamo parlando scusate
gli incidenti stradali, morti e feriti sono causati da gente che guida ubriaca.
Giovanardi, ma non stiamo parlando di chi guida gli autobus, è un altro discorso.
Allora,
lei ha posto un altro problema.
Progressivamente ritengo giusto che chi ha contatto col pubblico, chi incassa soldi pubblici,
sì,
debba dimostrare anche che la sua condotta non è inquinata dalla droga.
E come, mi scusi, come lo dimostra? Come lo dimostra che la sua condotta non è inquinata dalla droga? Cioè, allora mi spieghi, però spesso poi uno fa un... dice una cosa, espone un'idea e non si va nel particolare. Cioè, per esempio, vi faccio un esempio concreto. Antonella Clerici, faccio un nome a caso, presenta la prova del cuoco. Che dovrebbe fare? Prima di entrare a condurre il programma dovrebbe fare il test antidroga?
Mi
ma è una cosa, ma non sta in terra, Giovanardi, ma come si fa a proporre una cosa del genere?
non stai né in cielo né in terra quando quelli come voi hanno fatto una polemica furibonda fino a 4 anni fa dicendo che i ristoranti e i bar in Italia sarebbero tutti falliti.
No, io non ho fatto nessuna polemica.
Nei ristoranti e nei bar. Adesso non si fuma nei ristoranti, non si fuma nei bar, non si fuma negli ospedali, non si fuma negli aeroporti e la gente sta.
Ma questa è un'altra storia. Io ero favorevolissimo alla legge.
Ma cosa c'entra? Ma un cantante che si droga,
che c'era la libertà di fumare, che era un'idea assurda. Tanto assurda che ce la sta.
No, ma guardi, io sono io sono d'accordissimo per la legge antifumo, ma è un altro discorso.
Adesso sono tutti d'accordo. 4 anni fa c'era un coro che dileggiava questa idea.
No, ma io adesso qui non c'è nessun coro. Lei ha esposto un'idea oggi, che è quella che chiunque nel mondo dello spettacolo, conduttori e cantanti,
ha un contratto pubblico,
deve fare il test antidroga, giusto? Ma quando lo fa questo test antidroga? Per esempio, quando lo fa? Prima di entrare.
Deve firmare il contratto.
Ma ho capito, ma uno si può drogare dopo?
No.
Come no? Ma dopo si può drogare?
Come lei sa, col test dell'urina o del capello. Viene registrato non solo l'uso recente, ma anche nei mesi prima.
No, ma non quello futuro, però. Non
quello futuro. È chiaro che nel momento in cui dovesse nuovamente firmare un contratto, scusi, non è che per gli autisti o per i piloti viene fatto una volta il test della vita.
Ma sono due cose diverse. Lì c'è qualcuno che rischia la vita. In questo caso, se uno canta o uno conduce un programma,
c'è una concorrenza sleale, perché di presentatori ce ne sono tantissimi e ci sono tantissime persone, come oggi ho visto con piacere che tantissimi presentatori, tantissime persone dello spettacolo si sono dette assolutamente d'accordo con me.
Perché
in un certo ambiente può dargli fastidio, primo, che chi si droga alimenta la criminalità organizzata, fa ingrassare la mafia, soffoca l'economia italiana, aiuta il terrorismo, quindi è un comportamento che dà dei danni sociali ed economici al nostro paese terribili. Cioè già questa è una cosa che dà fastidio. Chi può anche dare fastidio che determinate prestazioni vengano fatte non per capacità,
ma
magari con quell'aiutino che la droga sembra dia, perché poi fa pagare con gli interessi a chi lo usa. Ma prosegue il suo uso.
Guardi, ci sentiamo. Devo mandare la borsa.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco.
La zanzarita di Renzo Arbore per l'ultima parte della Zanzara qui su Radio 24 800 24 00 24 in collegamento con noi David Parenzo da Padova.
Sì, ci sono.
E Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in collegamento da Roma. Giovanardi, senta, è a Roma lei oppure è dalle parti sue?
No, sono a Modena.
È a Modena. Non siete troppo lontani, no? Modena-Padova, quanti chilometri saranno, Parenzo, tu che viaggi?
Beh, 200 chilometri sicuro.
Meno.
Credi più.
Meno. Giovanardi, senta, io vorrei capire, questa sua proposta, poi concretamente, come si...
Demagogica.
Demagogica, sì, credo che sia una...
Molto demagogica. Io voglio eliminare la povertà nel mondo, ad esempio. Siccome prima l'onorevole Giovanardi ha detto voglio eliminare la droga...
Drug free, sì, sì.
È che io voglio eliminare la povertà nel mondo nei prossimi 3 anni.
Molto difficile farlo.
Voglio sconfiggere il cancro, come disse Berlusconi, nei prossimi 3 anni. Voglio sconfiggere il cancro nei prossimi 3 anni.
Senta, Giovanardi, ma concretamente come si attua? Mi faccia un esempio, perché uno non può dire.
Intanto, concretamente, per la prima volta noi quest'anno, con dati rigorosamente scientifici testati.
No, concretamente, questa sua proposta, non quello che avete fatto.
Quello del signore che l'Istituto Mario Negri, con lo studio e l'analisi sull'H reflue a Milano e a Como, e con i dati del Ministero della Sanità, per la prima volta abbiamo avuto un calo del 25% del consumo di droga nel nostro paese. E per la prima volta, dopo 20 anni, che un'opera di prevenzione, di informazione capillare nelle scuole, nelle famiglie e anche una consapevolezza dell'opinione pubblica diversa sui rischi, per esempio, di perdere la vita negli incidenti stradali, ha dato una tendenza al calo dell'uso delle sostanze.
Ma questo va benissimo.
Non è vero che non si possa operare per ridurre un determinato tipo
di fenomeno.
Sarà la RAI, che è un'azienda pubblica. Noi abbiamo chiesto anche alla RAI e alle varie emittenti televisive un codice di autoregolamentazione, per esempio, perché quando si parla di droga facciano parlare anche sempre.
Sì, però lei sta sfuggendo alla questione.
No, non sfuggo,
come si applica una
come
norma?
Si applica una norma?
Se ne fa una proposta di questo tipo,
applicata,
se ne prevede
applicata,
uno cosa fa? Urina prima di un contratto, non ho mica capito, urina durante un contratto,
come si è? Ha detto di sì, ha detto di sì,
che fanno spiritoso prima di un contratto i lavoratori,
no,
i lavoratori
norma,
devono urinare, succede proprio così, devono fare questo controllo.
Benissimo.
Se la patente lei la vuole,
quindi,
deve
dottor
fare,
Flori, scusi, prima di firmare Pallarò, venga qui, faccio urini.
Scusi,
qui,
lei come se lei...
La sera in macchina, le conviene farlo, perché sennò oggi,
certo,
e non è giovanante,
ma infatti
fatto,
sto guidando la macchina,
la patente.
E infatti guido perché guido la macchina, non perché conduco
perché
un programma.
Certo. No, scusi. Certo, non che lo fanno se lei va a piedi.
Beh, appunto, non è che mi fermano per strada e mi dicono urini perché devono controllare se sono drogato o no.
Qualcuno, per esempio, è alcolizzato, cioè se qualcuno abusa di alcol, poiché ormai siamo arrivati con le neuroscienze, la determinazione, che l'uso di droga corrisponde all'abuso di alcol, l'abuso di alcol provoca alcolismo, non credo che qualcuno firmi a cuor leggero un contratto con un alcolizzato.
Ma quello è un altro discorso.
Non è un altro discorso, perché l'alcolizzato è il paragone con chi usa la droga. Perché se si
se uno è alcolizzato, è evidente che non è in grado, non è in grado di condurre un programma.
La droga da chi ne fa uso, alla persona che fa uso, per esempio, di cocaina, parlo di danni cerebrali nei comportamenti, come qualcuno avrebbe qualche difficoltà a firmare contratti con un alcolizzato.
Ma lei sa che il grande Fabrizio De André cantava con un fiasco di vino vicino? Il grandissimo De André cantava con un fiasco, e sicuramente non era un alcolizzato e non era un drogato.
Io sto parlando adesso, non di André, guardi, il vino lo vivo anch'io, il Lambrusco, ma guardi, non, che noi stiamo parlando, ho detto abuso.
Sì, però Giovanardi,
moderato di non facciamo confusione.
Sì, però Giovanardi, lei ha detto prima, lei ha detto prima,
va benissimo.
Lei ha detto
io
prima,
di abuso.
Ok, d'accordo. E lei ha detto prima una cosa. Io i conduttori gli farei un test prima di andare in onda. Lei dice, per esempio, facciamo un esempio, quello che faceva prima
Floris,
prima di Ballarò,
fa
c'è un tizio, c'è un tizio che fa i controlli della RAI.
Per esempio, le faccio un esempio.
Mi faccio un esempio.
2 anni fa ho avuto la responsabilità del dipartimento. Ho trovato una legge che era lì da 12 anni che obbligava per legge ai controlli, a quelli che dicevo prima, le professioni a rischio, era da 12 anni fermo per tutta una serie di obiezioni sindacali e imprenditoriali. In 3 mesi abbiamo fatto il regolamento, ed è entrato nella realtà normativa del paese, e oggi in tutte le aziende questo test è obbligatorio. È giustamente obbligatorio, perché abbiamo fatto poi quello che fanno negli Stati Uniti, nei paesi
d'accordo, avanzati. D'accordo, dunque lei che cosa introdurrebbe alla RAI? Che cosa introdurrebbe alla RAI?
Ci si è mossi in quella direzione il Parlamento, perché chiaramente è il Parlamento che decide.
Sì, alla RAI cosa introdurrebbe?
Perché io ritengo, per esempio, che una persona che legifera sia importante altrettanto come un camionista. E se obbligo il camionista a fare il test, non vedo perché non debba salvaguardarmi rispetto all'equilibrio mentale di chi governa il paese.
Io non ho capito chi è che dovrebbe sottoporre.
Arrivo anche di situazioni nelle quali il pubblico deve selezionare, deve scegliere fra tantissimi conduttori, persone che hanno un certo tipo di rapporto, essendo personaggi pubblici, come d'altro canto per i personaggi sportivi, che sono altrettanti,
questo l'abbiamo capito, noti, periodicamente
nel momento in cui li trovano positivi all'antidoping, cioè che si drogano per migliorare le loro prestazioni, vengono sospesi. Poi certo, se uno dopo non si droga più, quindi rientra nella normalità.
Cioè, secondo lei, chi ha un contratto da conduttore o da cantante per non so quale prestazione, una prestazione singola oppure più prestazioni,
non è male che faccia quello che fa il camionista.
Cioè, deve fare un test antidroga. Ma io dico questa cosa qua. Lei Giovanardi, no, ho capito, ma si rende conto cosa significa una cosa di questo tipo?
Significa abbandonare la strada della sanzione penale, perché dico ai giovani, state attenti, perché chi si droga in altri paesi rischia di essere solo per il fatto
questo
che si
significa
droga,
che Floris che
di stare in galera tutta
questo
la vita.
Significa che Floris, tanto per fare un esempio, non stiamo facendo un esempio così diciamo per carità, un nome a caso, Floris, Santoro eccetera, non si possono fare una canna.
Io se scoprissi
non si possono fare una canna, per esempio
il conduttore tal dei tali conduce le tue trasmissioni sotto l'effetto della cocaina,
no, ma quello non si può, non si, come si fa a capire, come si fa a sapere
secondo
quello?
Me giustamente in una televisione pubblica questo non può essere consentito.
Cioè, se si scoprisse con
se uno invece gli piacciono le donne, tante donne, cosa deve fare?
Ma guardi,
se uno
gli piacciono
tante donne, lo impazzisce per le donne, gli piacciono tantissimo,
facciamo le battute. Allora se vogliamo fare le battute cretine davanti a 500 morti
provatori ogni anno, che vuole i deputati
Giovanardi, mi scusi un attimo,
che vengono fatte dalla 'Ndrangheta e dalla Camorra.
Vabbè, adesso non parliamo di 'Ndrangheta perché stiamo parlando dei conti.
Allora se vogliamo metterla a buttarla in vacca, buttiamola in vacca.
Però mi scusi,
lei si rende conto che dice che obbliga, se dovesse diventare legge questa roba, lei obbligherebbe uno come Floris o come Vespa o come qualsiasi altro a urinare prima di andare in onda, che è una roba che si grottesca.
Cioè, quello che milioni di lavoratori fanno.
Cioè, dovrebbero urinare prima di andare in onda, secondo lei? Dovrebbero urinare prima di andare in onda, non mi spieghi?
Scusi, e quando lei che quando questi lavoratori che le dicevo prima urinano, si sentono umiliati, sono esseri inferiori.
Ma non è così, ma non è vero che un guidatore di autobus deve risalire su un autobus, urina e fa il test, ma non è vero questo.
Per determinate prestazioni, no. Volete fare le categorie secondo dei lustrini o dell'assegno che
ho capito, però non le pare un po', non le pare una situazione grottesca? Che,
no, cioè, è grottesco voler sostenere che è giusto che queste cose vengano applicate ai lavoratori dipendenti e non vengano applicate invece a chi piglia miliardi.
No, ho capito, ma c'è una responsabilità, ma sono due cose diverse.
Il signore,
ma condurre un autobus è diverso da condurre porta a porta, no?
Guidare un autobus è diverso da condurre porta a porta, dice Parenzi.
Una trasmissione viene condotta nella televisione pubblica da una persona che conduce o lavora sotto le fasi della cocaina, mi preoccupo.
Cioè, lei vuole verificare,
ritiro la patente.
Ma lei se Giovanni, concretamente, perché poi le leggi, scusi,
cambio mansione.
No, ma ho capito, ho capito.
In questa situazione, a questo signore gli dico, quando hai finito di drogarti e sei uscito dalla droga, torna a fare.
Ma qual è il limite? Se uno si è fatto una canna 15 giorni prima e risulta che è una cosa grave, secondo lei? È abbastanza.
Un esempio, Cruciani.
Purtroppo vedo che voi non avete nessunissima conoscenza degli effetti che producono anche le canne di oggi. Con i principi
ho capito, ma io lo so benissimo. No, ma mettiamo che Floris, sono fissato con Floris, mettiamo che Floris 15 giorni prima di un test si è fatto una canna, perché si è voluto fare una canna. E che
non
fa?
È che il grande
viene sospeso, che
quando
fa?
Lo trovano positivo la sera gli dicono ma io mi sono solo drogato un pochino, no, viene ignorata la sezione.
Viene sospeso, cioè lei immagina un mondo in cui a un certo punto viene fatto un test a Floris e risulta che 15 giorni prima si è fatto una canna e viene sospeso. Lei immagina una situazione
di svalore sociale del drogarsi che ha effetti devastanti per la nostra società.
Ma questo
che causa?
Ma siamo d'accordo, ma lei si
allora
le norme però, Giovanardi,
ho capito, ma non si può vivere in un mondo ideale in cui
lo dico con rispetto, lei sa meglio di me.
Era una sanzione, era un comportamento penalmente sanzionabile il drogarsi, fino al famoso referendum.
Io adesso non stiamo nemmeno discutendo se la droga, le sanzioni o no, è la situazione grottesca che si crea.
Stavo dicendo che fino a 10 anni fa, e ancora oggi negli Stati Uniti, ancora oggi in Francia, se il conduttore che dice lei viene pescato a fumarsi lo spinello, va in carcere.
Allora, adesso lasciamo perdere il carcere.
Chi fuma lo spanello va in carcere. Io dico che non deve andare in carcere perché noi abbiamo depenalizzato, perché riteniamo che il consumo personale di droga non debba essere combattuto con il carcere, con la galera.
Però deve essere sospeso.
Ma che questo comportamento, che è un comportamento asociale, venga in qualche modo sanzionato, come avviene nello sport, come avviene per i camionisti, come avviene per i piloti d'aereo, come avviene per, mi sembra una cosa, come dovrebbe avvenire per i politici, mi sembra una cosa giusta ed equa, anche per non fare nella società figli e figliastri.
Va bene, Giovanardi, grazie.
No, prego.
E siamo qui 20:48, caro Parenzo.
Ti devo salutare, ma mi veniva un'immagine splendida. Tu hai presente che hanno zero Santoro, in genere fa sempre il presigla, no?
Sì.
E quindi fa il suo presigla in cui dice stasera parleremo di Berlusconi e poi dice la mitica frase e ora hanno zero può cominciare, bam 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 bam. Tanto va in bagno, urina, c'è un funzionario di Giovanardi che dice scusi vediamo un attimo il test sull'urina, no, dice guarda che la sigla sta riprendendo, bam 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 bam, no devo andare, urina, sgocciola velocissimamente, fanno il test positivo, niente, via, chiuso.
Via, alla prima interruzione pubblicitaria, via. Intanto arriva là con i pantaloni anche un po' sporchi, magari
ma pazzesca. Adesso noi scherziamo, ma un uomo che fa le leggi, no? Quindi legifera, il legislatore, dovrebbe pensare anche alle conseguenze di quello che fa.
Noi abbiamo cercato di capire, insomma, come si concretizzerebbe questa cosa, ed effettivamente l'idea del...
Non si è capito.
Si è capito benissimo. Lui ha...
Le PCR, la RAI diventerà un grande PCR pubblico.
Va bene, grazie David, a domani.
Ti devo salutare, grande 20 direttore, 50, ciao.
800 24 00 24, scuola ascoltatori, Barbara, provincia di Vicenza, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Guardi che mi è venuto male la mano a tenere sulla cornetta.
Ha ragione Barbara, ha ragione, dica pure.
Perché voi quando prendete un politico non lo mollate più.
Lo so, siamo un po'...
Beh, vabbè.
Andiamo
allora,
a caccia dell'osso.
Allora, un sacco di cose da dire.
Dica.
Intanto volevo subito dire che si indignano sempre le brutte quando fanno i complimenti alle belle, ha notato?
Lei di chi parla?
L'annunziata è brutta, la Muggia è brutta.
Barbara, non sia politicamente scorretta.
Lo so, ma guardi, sempre le brutte si arrabbiano se gli uomini fanno complimenti alle belle, tanto
vabbè,
di fatto.
Io non dico non dico niente perché sennò...
No, lei non dico niente, dico io.
Dica lei.
Poi volevo dirle che Tremonti, avevo capito che era un imitatore, ma pensavo che fosse addirittura Guzzanti.
No, è uno secondo me più bravo di Guzzanti addirittura.
Sì, è bravo anche questo.
Era il mitico, vabbè, non ve lo dico perché nei prossimi giorni avremo anche una sorta di gioco.
Spero di risentirlo.
Assolutamente sì.
E poi, peccato che è andato via Parenzo perché volevo fargli i complimenti e dirgli che è sagace.
Sagace.
E mi divertono da morire i dialoghi con Otelma, tra lui che litigano i due.
Bene,
non lo vuoi più invitare Otelma?
Lo inviterò, non si preoccupi.
Ma da morire, è da morire.
Il divino
poi
è sempre tra noi.
Lei ha troppa pazienza con i fessi, perché ha una pazienza infinita con tanti ascoltatori che chiamano e dicono delle gran...
Vabbè, abbiamo capito.
Ecco, e se può fare più musica, perché io sono una pianista...
Va bene, cercheremo di fare il nostro meglio. Barbara, il suo intervento è stato certamente articolato, però molto efficace. Grazie. Stefano, provincia di Savona.
Buonasera.
Dica.
Allora, io volevo dire che sono d'accordo totalmente con Giovanardi. Chiunque abbia dei proventi da parte del pubblico deve fare dei test antidroga, compresi soprattutto i parlamentari. Che,
Stefano, questa mi scusi se la interrompo. A me sembra una, come dire, un manifesto su cui in teoria io non sono d'accordo nemmeno in teoria, comunque insomma si può essere d'accordo. Ma di che stiamo parlando? Il test antidroga e parlamentare, su, ma siamo seri, Stefano?
Assolutamente sì. Voglio dire, una legge è molto più importante che non la conduzione televisiva. Secondo me, poi posso sbagliare.
Lei è d'accordo comunque? Lasciamo perdere i parlamentari. È d'accordo?
No, sono d'accordo, ovviamente.
Con i conduttori e i cantanti, che prendono soldi pubblici.
Era ovviamente una battuta il fatto che fossi d'accordo. Se Giovanardi vuole fare i test antidroga ai Santoro, ai Floris, a chiunque o ai cosi, benissimo, però cominciamo a farli con altri che prendono i soldi dal pubblico.
Ma guardi che Giovanardi è d'accordo per farlo anche ai parlamentari, il test antidroga.
Sì, ma no, ma non quelle buffonate che faceva quando era nell'UDC con i test anonimi. Facciamolo con i test con nomi e cognomi. Perché voglio dire, mi sembra che fosse uno del suo partito, Cosimo.
Secondo
Mele,
me non dovrebbero farlo. Non era del suo partito perché era del...
Era dell'UDC.
Era dell'UDC. Comunque.
E all'epoca Giovanardi era dell'UDC, se non vado errato.
Sì, era dell'UDC, certamente.
Credo che fosse UDC all'epoca.
Sì, ma non è stato. Non era dell'UDC, credo, quando.
Ma comunque,
quando
al di là del partito. Non era un discorso dei partiti, ovviamente. È un discorso che mi va bene. Il discorso del chi prende soldi pubblici venga comunque sottoposto a test antidroga.
A me pare una follia. Stefano, devo dare la parola ad altri ascoltatori. Neil, nome.
Buonasera.
Nome inglese? Provincia di Lucca, buonasera.
Buonasera,
dica.
Nome inglese,
dica pure.
No, io sono d'accordo invece con Giovanardi e volevo dire evviva che qualcuno ci ha pensato, meno male.
Cioè, mi scusi, un cantante che fa una performance o che sigla un contratto con la Rai dovrebbe fare un test antidroga?
Certo, perché no? Dov'è il problema?
No, ma come, dov'è il problema? Ma di che stiamo parlando? Su, ma siamo seri.
In Italia la droga è legale o è illegale?
Sì, ma se la ragioniamo in questo modo non ci va da nessuna parte.
No. Perché no?
Allora facciamo un test di massa su 60 milioni di persone, scusi.
Vabbè, intanto quelli li dobbiamo pagare noi con i soldi pubblici, almeno questi facciamoli arrivare.
No, non è così, perché bisognerebbe fare dei test continui anche durante il periodo della durata del contratto, insomma diventa una cosa complicata e inutile. Grazie. Massimo da Roma, devo concludere. Massimo.
Sì, buonasera Cruciani. Dica. Salve, mi sono Giovanardi, non so se...
Non c'è più, si deve essere molto veloce lei.
Perfetto, no, volevo solo dire quando è l'ora che si arriva a farlo prima con i politici invece che con i cantanti.
Io non sono d'accordo né per i politici né per i conduttori e i cantanti della RAI. Ci sentiamo, perché avete sentito la musica che ci sta sfumando. Ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara. Ciao.
Quando la Zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana yo soy stanco.
No le importa mucho si no prendo suelo.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.